Bene, sapete tutti come funziona.
Houston, abbiamo un problema.
Vadi, contessa, vadi!
E buon inizio settimana, amici radioascoltatori di Zapping, benvenuti a questa nuova puntata, e questa puntata è la numero 37, vero Fra?
Esatto, salve a tutti.
Sì, abbiamo raggiunto un bel numero cospicuo di puntate, avete imparato a conoscerci.
Ma noi non abbiamo imparato a fare le puntate.
E Francesco non ha ancora imparato a fare i contatti, quindi è arrivato il momento che si eserciti per bene.
Allora, partiamo dal sito, guarda, li so fare meglio di te ormai. Partiamo dal sito ondequadre.polito.it, dove pubblichiamo tutti i nostri podcast e potete ascoltarci anche live, incredibile. Facebook Polito Onde Quadre, dove pubblichiamo i podcast dopo che li abbiamo pubblicati sul sito. Instagram Polito _ Onde Quadre, dove attualmente ci sono tutte le nostre storie, anche quelle più simpatiche, soprattutto quelle più simpatiche. E Spotify, dove noi facciamo il nostro delirio di onnipotenza, perché non c'è musica ma solo parlato, quindi una cosa pazzesca. Ma anche la mail, dove potete mandarci consigli, etc.
E anche tanti complimenti, vero?
Soprattutto.
Quindi è arrivato il momento del nuovo tema della settimana. È il tema di cui parliamo, che poi approfondiremo nella puntata del mercoledì. È il genere dei film catastrofici, disaster movies, diciamo, se potessimo catalogarli con un titolo figo.
Sì, sì, vogliamo proprio affrontare perché piacciono queste catastrofi universali.
Per esempio, io non stravedo per i film catastrofici, però conosco molta gente che impazzisce quando vede alieni che distruggono tre quarti di paese, calamità naturali che sconvolgono lo status quo, perché la gente apprezza e non si perde nessun episodio, diciamo, nessun nuovo film, nessun nuovo titolo riguardante il tema della fine del mondo.
Lo volete sapere veramente? Ve lo diremo sicuramente nel prossimo parlato, ma adesso ascoltiamo prima la canzone del vincitore di X Factor, il rapper del popolo, La fine del mondo di Anastasio.
Aspetta, non sono pronto ancora. Guardo ancora l'etichetta, non so andare in bicicletta o fare 100 all'ora. Mai corso una maratona, superato ostacoli, non ho mai visto il Napoli di Maradona. Ho le licenze scadute da un pezzo, quella poetica da rinnovare o levare di mezzo. Abbatto la clessidra orizzontale per fermare il tempo, a patto che smettiate di soffiare per cambiare il vento e il freddo che avanza. L'anima sintetica, l'estetica dell'ansia. E se oggi potessi cambiare il mondo lo farei domani. Non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi. Lasciatemi, non fatemi alzare dal letto. Scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi. Voi non fatemi alzare dal letto. Non mi rompete il cazzo con sta fretta di decidersi. Lasciatemi, non fatemi alzare dal letto. Scendetemi di dosso con sta fretta di decidersi. Voi non fatemi alzare dal letto. Non mi alzerò mai da questo letto sfatto e zozzo, che mi tira giù sul fondo ed è profondo come un pozzo. Mi ripeto, alzati, almeno muoviti. Ma stelle in sola sono come sabbie mobili e non ho manco sonno. Ma se mi alzo torno ad affrontare il mondo e sono tempi bui. Il gioco lo conosco a fondo, sono debole, lui cambia regole a suo piacimento. E vince sempre lui, e vince sempre lui. Ed accidenti, dovrei darci dentro ancora. In contromano affari spenti, sfiori 120 all'ora. Ma il mondo mi ignora ancora, non lo vedo più. Non tira un filo di vento, non sento manco l'aria in faccia mentre cado giù. Ma io non voglio far finta di niente. Se in giro vedo sole, unicamente facce spente. Io sogno un mondo che finisca degnamente, che esploda, non che si spenga lentamente. Io sogno i letti, i riflettori e la Cappella Sistina. Sogno un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono, fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere incuriando.
Anastasio sogna direttamente la fine del mondo. Noi vogliamo spiegare perché a noi piace vedere i film sulla fine del mondo, è perché Anastasio la sogna. Ci sono vari motivi che noi abbiamo analizzato, tra 7-8 motivi che noi abbiamo individuato per capire qual è
cosa spinge qual è il motore principale
a flagellarsi con questi film. Uno dei motivi principali è la catarsi, ovvero noi esorcizziamo le nostre paure verso i fenomeni al di fuori del nostro controllo, remoti anche se probabili, cioè grosso impatto, piccola probabilità, si usa nelle materie ingegneristiche, da questa sensazione di viverli e di uscirne illesi, perché naturalmente li vediamo dal nostro divano e non in prima persona, ma comunque ci troviamo in questa, cioè, in questa situazione di pericolo effettivo, ma da cui poi alla fine non subiamo danni.
Siamo consapevoli di non vivere la catastrofe, quindi questo filtro di non realtà ci permette di viverlo appieno e di goderne a livello spettacolare, essere esaltati per esempio anche dalla capacità degli effetti speciali, che sono stati probabilmente sono stati migliorati attraverso lo sviluppo di questo genere di film, perché sono il luogo prediletto per la sperimentazione degli effetti speciali. Il pubblico desidera effetti sempre migliori e sempre più disastrosi, e ogni volta si spera che migliorino. L'esagerazione della spettacolarità diventa spesso l'unico scopo nella realizzazione di questi film, anche più di trama, recitazione ed eventuali messaggi che vuole trasmettere.
Un altro motivo per cui solitamente ci si immerge in questo sottogenere del fantascientifico, ovvero i film apocalittici, è un po' anche la didattica, per rimanere in tema politecnico, ovvero uno guarda questo film sperando usandola come scusa anche, di imparare qualcosa, di ritrovarsi, nel caso in cui ci si ritrovasse in una situazione apocalittica, di sapere come comportarsi o di immaginare il nostro comportamento in un caso del genere, ad esempio in un fallout nucleare, in un naufragio, un palazzo in fiamme, come salvarsi. Lo si impara vedendo come lo affrontano i protagonisti di questi film.
Sì. Ha anche una componente molto masochista la nostra, anche sadomasochista, perché proviamo paura e piacere nel vedere la sofferenza del cattivo di turno che poi viene distrutto. Anche il processo di espiazione dei protagonisti, perché spesso partono da una situazione di disagio a livello sociale, per esempio un rapporto di cui vi parleremo ad esempio madre e figli nella prossima puntata, e attraverso le peripezie e i disastri naturali che avvengono nello sviluppo della trama si permette anche uno sviluppo e un miglioramento del personaggio, e questo avviene con un processo di espiazione che permette anche allo spettatore di entrare, diciamo, di mettersi vestire i panni del protagonista, perché l'empatia è appunto il motore principale, il sentimento principale che spinge una persona nell'immedesimazione, e funzionano meglio per questo film basati su eventi fittizi e non quelli che ricostruiscono reali accadimenti storici, perché i primi non generano un senso di rimorso che rischiamo di provare con i secondi.
Altri motivi che possono portare a vedere questi film possono essere ad esempio il fatto che le catastrofi, anche se vissute comodamente dal divano, creano una risposta nel nostro corpo. La catastrofe parla al nostro corpo, ovvero la tensione, anche se simulata, del momento questa scarica che lo spettatore utilizza per allenarsi nel caso in cui dovesse accadere.
E poi va anche detto che oltre a questo livello di empatia, è anche un ottimo modo per sviluppare una certa coscienza creativa, perché noi immaginiamo vari scenari per la fine del mondo, la terza guerra mondiale, un disastro dovuto anche ai cambiamenti climatici, però è anche molto molto istruttivo mostrare la fine del mondo sotto vari scenari, e quindi anche sviluppare varie teorie, capire come sarebbe la fine del mondo come la pensiamo e come la pensano i REM. What is the end of the world as we know it?
L'ascoltiamo adesso.
That's great, it starts with an earth. karaoke, cotton, four entire slice and burn, return, listen to yourself churn, locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering, light a candle, light a motor, step down, step down, watching heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear, turn them in, a turn them in, a turn them in, of lies, offer me solutions, offer me alternatives, and I decline,
it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world as we know it, I feel fine, I feel fine. It's the end of the world as we know it.
Chissà che ora sarà la fine del mondo in tutto ciò. Canzone, tra l'altro, dei REM, ma rifatta anche da Ligabue Nostrano.
Rifatta male?
Cioè, ah, dai, simile,
per quanto
dai.
Possa fare Ligabue, l'ha fatta bene, però è pur sempre Ligabue.
Mamma mia, quanto sei cattivo a livello musicale.
Sono esigente.
Esigente. Comunque, continuando con queste ragioni per cui gustiamo i film catastrofici, una delle principali, che è proprio è quella... cioè per cui tutti li vediamo, noi l'abbiamo nominata come distruggere i luoghi storici, che se non diciamo da che film proviene non si capisce il significato. Alla fine del trailer di Independence Day, uno dei film dei masterpiece catastrofici, soprattutto il primo ma poi anche il rifacimento, David Levinson, Mark Goldberg, che aveva salvato il mondo nel primo Independence Day, dice, appena ritornano gli alieni, dice: stanno distruggendo i luoghi storici.
They like to get the landmarks.
Che praticamente lo dice però con un distaccamento e una poca affezione verso i luoghi storici particolare. Il motivo è che ormai da anni e anni e anni nei blockbuster di catastrofici vengono distrutti la Casa Bianca, la Torre Eiffel, San Pietro, succede un po' sempre. Quindi non crea più quell'effetto iniziale che creò nel 1996 col primo Independence Day, dove un raggio blu pazzesco distrusse la Casa Bianca,
radendo al suolo appunto
la Casa Bianca.
La Casa Bianca. Poi questa scena è stata ripresa, imitata, presa in giro, però al tempo non era una cosa normale, è stata rivoluzionaria per l'epoca.
Sì, non ha lasciato gli spettatori indifferenti, diversamente da questi, dei film attuali, in cui sempre di più si distrugge, e noi guardiamo con indifferenza questa distruzione.
Ha anche creato un filone, perché ad Independence Day seguirono i vari Armageddon, Deep Impact, e quindi alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, ci sono state in sequenza distruzioni di qualsiasi monumento mondiale, il Colosseo, l'Empire State Building, tra questi ci sarebbero tanti di quei film, e per esempio quello più recente che viene è quello di X-Men Apocalypse, uscito a maggio.
Sì, un po', cioè, diciamo che continuando nel filone, i film tendono sempre a, come abbiamo detto anche prima, aumentare gli effetti speciali, e quindi la distruzione di un monumento è il momento fa quasi ridere, è il momento clou dell'effetto speciale, dell'arte dell'effetto speciale, perché è quella più spettacolare, più fomenta lo spettatore, che nonostante veda cose pazzesche, cioè l'istruzione dei luoghi più importanti della Terra,
pensano che sia solo divertimento.
Sia solo divertimento, anche se sono realistiche, fatte bene, comunque divertimento. Però... unico momento in cui questo non ha creato, oltre a quello di Independence Day, che è un momento simpatico, un momento in cui non ha creato proprio indifferenza la distruzione di monumenti.
Angoscia sicuramente è stato l'11 settembre 2001, e naturalmente il crollo delle Torri Gemelle ricordava molto alcune scene di azione di certi film, e Joe Viscochil, che si occupò della distruzione della Casa Bianca di Independence Day, pensò di sentirsi in colpa per aver fatto una scena talmente bella che forse aveva fatto il suo lavoro tanto bene che era stato preso esempio per distruggere la Casa Bianca.
Sì, ma fortunatamente questa non ha avuto sequela questa sua questo suo commento negativo verso il proprio lavoro. Insomma, vi abbiamo un po' sciorinato il motivo per il quale non vi dovete sentire in colpa a vedere film apocalittici, dopo che abbiamo sciorinato motivi per cui vedere film trash, i film di ogni tipo, ma questo è il meno.
Anche perché i personaggi la vivono in una maniera totalmente staccata, come se fosse una cosa molto, molto normale, e spesso fanno delle battute, degli scambi avvengono appunto durante il disastro. Cioè, ad esempio, questa scena di Independence Day Rigenerazione, il sequel di Independence Day, in cui pensano, cioè questo scambio di battute, è atterrato sull'Atlantico. Su quale parte? Su tutto l'Atlantico.
Vedetevi film apocalittici. Nella prossima puntata parleremo di uno appena uscito,
novità di Netflix che continua
a pagare il bonifico. Ma per questo lunedì vi lasciamo con la colonna sonora di Independence Day, The Day We Fight Back, e ci rivediamo mercoledì. Ciao a tutti.